Sono le 20 e 29 minuti primi, buon ascolto da Davide, siamo già in collegamento con il santuario, ci siamo già collegati per l'appuntamento con Ricomincio da Capo, che è la catechesi, l'ultima catechesi tra l'altro condotta da Don Maurizio Compiani. Buon apprendimento, buona preghiera e buon ascolto da Radio Madre Terra. Prova 1, 2, 3, prova sì.
Termine poi, chi non l'avesse ancora fatto può prendere uno dei fogli che ci sono lì, quel foglio è la sintesi di tutto il percorso che abbiamo fatto, quindi è la sintesi della sintesi, mentre spedirò, come sempre, la scheda riassuntiva dell'incontro di questa sera, quindi quella la spedisco, invece questo lo si ritira solo qui, non lo invio né per email né con WhatsApp. Bene. Questo è l'ultimo incontro del nostro percorso, dove in verità noi questa sera arriviamo a terminare però solo il quinto giorno, non i sette giorni della creazione. Chissà di poterlo terminare in futuro, ma ha però un senso compiuto, perché nel quinto giorno è il momento, abbiamo visto, dove Dio crea la vita degli esseri viventi. E ricordate che è il momento dove Dio crea, nel racconto, i pesci e gli uccelli. E abbiamo visto che la cosa particolare era che nel creare la vita viene racchiusa fra due parole, fra due discorsi di Dio. Il primo è un comando, le acque brulichino. E alla fine invece c'è una benedizione che ha come contenuto la fecondità. Quasi a ricordare che, sai, il tema della vita è racchiuso tra una decisione presa da Dio e va verso una benedizione, come se fossero le due braccia di Dio che tiene la vita, una sua decisione e la benedizione. E la volta scorsa mi sono fermato sul primo aspetto, il fatto che la vita sia frutto di una decisione, in questo caso la decisione di Dio. E vi ho detto, accidenti, per uno che deve ripartire, ricostruire la propria vita, rimetterla in sesto per una fase nuova, questo ti dà un'indicazione, no? Vuol dire che nulla si può ricostruire se prima non c'è una scelta. Scegli la vita, scegli di vivere, scegli ciò che ti fa vivere, scegli gli atti più costruttivi, quelli più belli, scegli, guarda la tua vita e sceglila, perché nella tua vita, così come essa è, ci sono, e avevamo visto, insistevo, ci sono dei sì, degli aspetti belli, che sono i luoghi dove Dio dice scegli, perché sono i luoghi dove Lui ti benedice. E vi ricordate che avevo detto, accidenti, basta, no, con il piangerci addosso. È inutile cercare ciò che non c'è. Perché? Perché non c'è. Se cerchi ciò che non c'è, non lo troverai. Se cerchi ciò che c'è, può darsi che lo trovi. Perché? Semplice. Perché c'è. Parti da ciò che c'è per risistemare la tua vita. E il primo sì, il mio primo bene, è la vita che sto vivendo in questo momento. È la vita che c'è nelle mie mani. Sceglila, si parte da lì. Questo avevamo visto la scorsa volta. E allora adesso vado a risottolineare invece il fatto che Dio benedice. C'è una sua decisione e questa decisione culmina nella sua benedizione. Perché è importante sottolinearlo? Perché non è un problema semplicemente, non è una questione di ripartire dentro nella vita. La questione è iniziare davvero una fase positiva nella ricostruzione della vita. Questo è il problema. E Dio sta in quel testo, il racconto è, guarda che la vita, quei sì presenti nella vita, sono benedizione. Sono tanti, sono pochi, com'è la mia vita? Guarda, sapete che c'è una trasmissione, MasterChef. Sulle mani chi conosce MasterChef? Non fate finta di non conoscerla, che non ci credo, quindi MasterChef. Dove si cimentano, adesso è di moda cimentarsi con la cucina, e nel MasterChef c'è il pressure test. Pressure test. È un momento dove quelli che sono lì sono messi sotto pressione. Si trovano davanti a una scatola, sotto c'è qualcosa, non sanno cosa. Perché sono sotto pressione? Perché se sbagli il piatto, sei eliminato. E uno di questi pressure test è quello che gli autori della trasmissione hanno chiamato la prova del buon cuoco. Sai in cosa consiste? Vai, apri il frigo con quello che ci trovi dentro, devi fare un buon piatto. Non è con quello che ci trovo dentro, sbatto lì in qualche modo, che schifezza che è. Questo lo facevano in seminario un tempo. Ma apri il frigo, quello che ci trovi dentro, parti da lì e con quello che ci trovi dentro devi fare un buon piatto. Guardate che la benedizione di Dio sulla vita dice che noi dobbiamo prima di tutto non disprezzare le nostre povertà. Dobbiamo aprirci a quello che continuiamo a guardare come nostra miseria e nostra povertà e capire che quello è il luogo dove Dio vuole operare insieme con me. È il luogo della mia benedizione. E non si tratta semplicemente di accogliere le mie povertà. Questo lo abbiamo visto il primo giorno. È qualcosa di più. Si tratta di abbracciare il sì della mia vita come mia ricchezza. Abbracciare i sì presenti nella mia vita come la mia ricchezza. Guardate, c'è una frase di San Paolo che scrive ai Filippesi e a un certo momento dice una frase che quando uno ci sta su un po', dice, ma San Paolo, su! Dice in Filippesi così, al capitolo 4, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Imparare a vivere nella povertà, nella fame, nell'indigenza. Dura, eh? È una scuola molto impegnativa. Certo che però Paolo, adesso io non lo so, ma se fosse qui gli direi, Paolo, hai ragione, né? Certo che quando tu mi dici imparare a vivere nella ricchezza e nell'abbondanza, beh, Dio mio, mi sa che non è che devo molto studiare. Mi verrebbe da dire, caro San Paolo, se mi metti nelle condizioni giuste, mi sa che forse riesco anche a improvvisare, in fin dei conti, vivere nella ricchezza, vivere nell'abbondanza. Sotto sotto penserei che riesco anche a cavarmela benino, eh? Anzi direi benone. Non è vero. Non è vero. Ha ragione San Paolo. Sai perché? Perché imparare a vivere nell'abbondanza significa entrare in una scuola che è per pochi. È la scuola della gratitudine. Della gratitudine. Io guardo la mia vita dei sì, e io no, non ci guardo, lascio perdere. E io neanche mi accorgo delle grazie presenti nella mia vita, neanche mi accorgo dei momenti, dei luoghi dove Dio mi benedice, perché io a quella scuola della gratitudine non ci entro mai. Sempre abituati a dire che difficile per noi vivere nella miseria, nella povertà. Per noi è più difficile vivere nell'abbondanza della grazia di Dio. Perché bisogna iscriversi alla scuola della gratitudine. Guardate, c'è un testo di Luca che è chiarissimo su questo, che conoscete tutti benissimo. È la vicenda dei 10 lebbrosi. Luca 17. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti!» E mentre si andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù ai suoi piedi per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero?» E gli disse: «Alzati, va, la tua fede ti ha salvato». È un testo che gioca su alcuni termini, no? Perché purificati vuol dire che sono stati guariti. 10 vengono guariti, ma uno solo viene salvato. E l'uno solo che viene salvato è quello che ringrazia. Scusa, perché lui ringrazia e gli altri no? Perché lui è l'unico fra i 10 che ha capito profondamente quello che gli è successo. Cerco di spiegartelo. È strano, non è Gesù? Arrivano 10 lebbrosi, su, dai, fai qualcosa. E lui cosa risponde? Andate a presentarvi i sacerdoti. Sai, un lebbroso non può entrare nel tempio. E se guarisce, allora deve andare dai sacerdoti, i quali attestano la sua guarigione, e quindi lo reintroducono nel tempio, dentro nella comunità del popolo di Dio, perché dichiarano: è perfettamente purificato. Cosa vuol dire? Significa che Dio lo ha guarito. E quindi cosa si fa? Il lebbroso guarito entra nel tempio, perché così nel tempio adesso può lodare e ringraziare Dio. E Gesù ha detto: andate, no, a presentarvi dai sacerdoti. Questi, bah, si fidano, vanno. Mentre vanno sono purificati. Uno torna. Scusate, gli altri 9 dove vanno? Vanno dove gli ha detto Gesù: andate a presentarvi i sacerdoti. Scusami, Gesù, e che allora perché cavoli ti arrabbi? Hanno fatto quello che hai detto tu? Uno solo ha capito più profondamente. Dove è il luogo dove adesso io incontro Dio? Dove è il luogo dove lo ringrazio? Dove è a quel punto il luogo della mia salvezza? Dove è il vero tempio? E uno torna indietro, e tornando indietro, dice il testo, lodava Dio. Uno solo ha capito più profondamente quello che gli era successo. E per questo ti fa sentire il testo del Vangelo che torna da Cristo lodando Dio, ringraziando. E Gesù sottolinea Come? Solo uno? Non si è trovato nessun altro che uno straniero? Che uno straniero. In genere noi non guardiamo alla nostra vita. Noi viviamo, punto e basta, distratti sulla nostra vita, indifferenti su tante cose nella nostra vita. Non cogliamo, non rivediamo più cose per cui ringraziare dentro nella nostra vita. Finiamo alla fine per dare tutto per scontato. È il quinto giorno. Scegli la vita. Guarda i sì presenti nella vita, che sono la tua benedizione. E noi, niente, come i nove, avanti, dritti. Non si è trovato nessuno, se non uno straniero. Sabato, andando in piazza Cremona, faccio la solita strada, e c'erano due turisti fermi che guardavano la finestra di un palazzo. Sai cosa succede? Basta che ci siano due che sono fissi così, io passo, ma come me altri, e subito ti giri a guardare cosa stanno guardando. E cosa guardavano? Guardavano una decorazione sopra una finestra di uno dei palazzi di Cremona. È così. Solo gli stranieri vedono Cremona. È sempre così. Solo gli stranieri vedono Cremona. Noi cremonesi non la calcoliamo proprio. Arrivi in Piazza Duomo, ci sono questi nipponici. Adesso non cito i cinesi, se no ci mettiamo tutti le mascherine, no? Ma ci sono questi nipponici che, da fare invidia ai dentisti cremonesi, no? Con aperta la bocca, con di quelle arcate dentali, perché guardano la facciata del Duomo e guardano queste meraviglie. Poi arrivo io e qualcun altro cremonese come me, e noi passiamo a testa bassa. Chi è che ci fa ancora caso alla facciata del Duomo? Tutto a noi cremonesi sembra uguale. È così. Lo straniero vede Cremona. Sai, nella vita bisogna a volte essere degli allegri escursionisti, come stranieri che guardano alla propria vita per cogliere i sì dalle benedizioni di Dio. Invece noi facciamo troppo spesso come quegli ospiti che arrivano, il primo giorno ringraziano, poi pian piano danno tutto per scontato. E poi finisce anche, qualche volta, che addirittura li devi riprendere perché si prendono delle libertà che non dovrebbero prendersi. Aprirsi alla gratitudine. Aprirsi alla gratitudine è fondamentale. È fondamentale. Perché cosa vuol dire aprirsi alla gratitudine? Vuol dire rinnegare nella nostra vita la tristezza. La tristezza. E su cui mi riallaccio a ciò che abbiamo visto nelle puntate precedenti. Perché cos'è la tristezza? Secondo la spiritualità dell'Oriente è l'ottavo vizio capitale. Sette, dicevano gli occidentali, vizi capitali, ma gli orientali aggiungevano, c'è l'ultimo, l'ottavo, la tristezza. La tristezza, l'ottavo pensiero maligno. Ti dico subito, ci sono due tipi di tristezza. C'è una tristezza che mi verrebbe da dire è secondo Dio, viene da Dio. Qual è? È quella tristezza che nasce dal fatto che vorrei amare meglio. amare di più. E succede che nella vita sbaglio, non ci riesco, per accidenti, da quegli errori, perché mi rendono anche triste, no? Perché vorrei in verità appunto amare meglio. È una tristezza che nasce, per così dire, da un senso di bellezza che vorrei perseguire. Vorrei la mia vita più bella, vorrei che le cose fossero migliori. E allora guardo i miei sbagli, mi accorgo dei miei errori, sono anche triste, ma è una tristezza positiva. È quella che vi ho detto, nasce dal concetto nella tradizione cristiana del pentimento. Vorrei amare meglio, di più, non ce l'ho fatta. Ma è una tristezza che spinge ad andare avanti, andare oltre, a non fermarti. È una tristezza che guarda alla vita, che cerca nella vita di costruire, partendo da quello che è in mano. C'è invece un altro tipo di tristezza. Quella tristezza che a volte ci blocca, ci imprigiona, ti chiude dentro la tua amarezza. Questo tipo di tristezza si chiama frustrazione. Frustrazione. È ancora San Paolo che parla di questi due tipi di tristezza. Lo dice ai Corinti. A un certo momento scrive nella seconda lettera: se anche vi ho rattristati con la mia lettera, non me ne dispiace. E se mi è dispiaciuto, vedo infatti che questa lettera, anche se per breve tempo vi ha rattristati, ora ne godo, non per la vostra tristezza, ma perché questa tristezza vi ha portato a pentirvi. Infatti vi siete rattristati secondo Dio, e così non avete ricevuto alcun danno da parte nostra. No, sta spiegando. Certo, ho dovuto rimproverarli, ma loro si sono un attimo rattristati, ma hanno capito, hanno compreso più in profondità, e quindi sono ripartiti. Qui dice: accidenti. Perché, aggiunge lui? Perché la tristezza secondo Dio produce un pentimento irrevocabile che porta alla salvezza, mentre la tristezza del mondo produce la morte. Gran brutta bestia, la tristezza sterile. Quando prende la nostra vita e lasciamo che cresca dentro di noi, fino a prendere possesso di noi. La tristezza sterile è un alleato con cui rompere qualunque tipo di contratto. E vedi, questo quinto giorno ti ha fatto sentire una cosa: nel momento in cui Dio parla della vita e dà quel comando, scegli la vita, per la prima volta nella creazione ti fa sentire che Dio benedice. Che è come dirti: dai, ti apro la strada della vita, comincia, vivi, ma questa vita è sotto il segno della benedizione. Cioè, lui ti sta portando verso la scuola della gratitudine. Vieni che ti iscrivo alla scuola della gratitudine. Ti apro alla dimensione della gratitudine. Perché? Perché la gratitudine si oppone alla tristezza. E la tristezza è nemica di che cosa? Della speranza. Della speranza. Capite il movimento del quinto giorno? La vita, e la vita, la benedizione, il sì che Dio mette dentro. Perché? Perché tu, guardando, sia come quello che capisce in profondità le cose, guardando la tua vita, guardando a ciò che viene nella tua vita, e ti apri alla gratitudine, perché si riesce a iscriverti, a entrare nella scuola della gratitudine. La gratitudine tiene lontano la tristezza, che è la nemica fondamentale, terribile, nei riguardi della speranza. Guarda, quello che io ti ho detto, c'è una geniale descrizione che fa Papa Francesco. È un testo interessante perché parla ai cristiani, lui, nell'Evangelii Gaudium, no? E quasi a un certo momento con stupore, no? I cristiani che sono beneficiati dalla generosità di Dio, ma come i nove lebbrosi del testo di Luca, hanno tutt'altro dentro nel cuore che la gratitudine. E allora lui parla della vita della comunità cristiana, della nostra vita, e a un certo punto al numero 83 dice così: così prende forma la più grande minaccia, che è il grigio pragmatismo della vita quotidiana della Chiesa, nella quale tutto apparentemente procede nella normalità, mentre in realtà la fede si va logorando e degenerando nella meschinità. Si sviluppa la psicologia della tomba. Ho fatto il peccato di invidia, di non aver pensato io a questa bella espressione, la psicologia della tomba. E continua: che a poco trasforma i cristiani in mummie da museo. Delusi dalla realtà, delusi dalla Chiesa, delusi da se stessi, vivono la costante tentazione di attaccarsi a una tristezza dolciastra, senza speranza, che si impadronisce del cuore come il più prezioso degli elisir del demonio. Chiamati ad illuminare e a comunicare vita, alla fine si lasciano affascinare da cose che generano solamente oscurità, stanchezza interiore e che debilitano il dinamismo apostolico. Tu pensa, né, che frasi che ha scritto e manco è venuto a fare ricomincio da capo. Una tristezza dolciastra che innesca una psicologia della tomba. Ed è chiaro che il quinto giorno invece cosa sta facendo? Sta cercando di innestare, per così dire, in un certo senso, la psicologia della vita. E allora do un primo esercizio del quinto giorno, in modo tale che quando vorrete lo potrete fare. In verità questo è molto semplice e lo possono fare proprio tutti, perché va proprio bene a tutti. Abbiamo parlato dell'esame della coscienza. Ora, può darsi che a volte io non debba fare delle grandi verifiche sui miei pensieri, non ci sia la necessità, però potrei sempre fare alla sera un momento dove guardare a quello che in quel giorno hai ricevuto. E a volte ai ragazzi lo dico: non cominciare a metterti lì, lascia stare, a fare delle grandi analisi. C'è un modo di fare le analisi dove uno se la tira mica da ridere. Lascia stare. Come tuo esame della giornata, dimmi tre cose belle della tua giornata. Basta. Dimmi tre cose belle della tua giornata. E se inizi a riflettere, vedi che in verità ce ne stanno tante altre, anche nella giornata più terribile. Che se poi vai alla scuola della gratitudine e cominci a entrarci dentro e cominci a diventare capace di vedere il bene nascosto, capita anche che cominci a vederlo anche quando ti capitano le cose più tragiche. Anche nelle situazioni più tragiche, è possibile scoprire segni di un bene nascosto. Questo lo dico a voi, ma qualche volta girando e parlando dei preti, ho dovuto ricordare a qualche prete come un esercizio primario per noi preti. Perché? Perché molto spesso noi preti siamo incartati dentro tristezza e ingratitudine, circondati dalla grazia di Dio e inzuppati di amarezza della nostra vita. Ora, per capire meglio l'arte della benedizione di Dio, e di cui tutti noi abbiamo bisogno di andare ad attingere, no? Se vuoi capire, sì, va bene, ma io ho tanti, allora i tanti sì, ma qual è, quale sono, cosa vuol dire la benedizione, questi sì, perché sono benedizioni, in cosa consiste? Il quinto giorno ti dà la risposta, perché non ti ha detto semplicemente che Dio benedice, ma ti ha fatto sentire il contenuto della benedizione. Siate fecondi, moltiplicatevi, riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra. Cosa significa questa benedizione che Dio dà? Guarda, te lo dico in parole semplicissime. Dice una cosa: è bello che noi ci siamo e che siamo in tanti. Riempite la terra, agli uccelli lo dice, ai pesci. È bello, questo sta dicendo, eh? È bello che noi ci siamo e che siamo in tanti. È bello che la vita si produca. Ora, io non sono un patito della Greta. Non sono neanche come i preti che dicono anch'io sono un gretino, anche perché tra la G e la C c'è una differenza davvero piccola a volte. Non sono uno che... Ma c'è qualcosa di giusto, Anche nella posizione dei più laici, che si muovono e quella tensione, nonostante poi non riconoscano tante cose, poi non siano pensieri coerenti, siano solamente parziali, ma c'è qualcosa di giusto quando la tensione che tanti hanno, nel per esempio cercare di preservare le specie viventi, cercare di combattere contro l'estinzione di qualche animale. Sai, perché al di là di tutto significa una cosa. Sta dicendo, è brutto che qualcuno sparisca. È brutto che sparisca una specie. È brutto che tu non ci sia. E a volte bisogna, e mi è capitato di dover dirlo a qualche ragazzo in università in certi momenti, accidenti, guarda al comando di Dio che ti ha detto che devi esserci e che è bello che tu ci sia. Ti ha chiamato alla vita e ti sta benedicendo mentre tu continui a piangerti addosso. È terribile quando qualcuno comincia a pensare di sé o a pensare nei confronti di qualcun altro, tu non devi esserci. Sarebbe meglio se io non ci fossi. È terribile, perché è esattamente l'opposto di quello che Dio dice nel quinto giorno. E il tu devi esserci è il contenuto della benedizione. Per cui quando io comincio a pensare è meglio se io non ci sono, significa che sono nella menzogna, cioè sono nell'opposto della benedizione, mi sto avvolgendo nella maledizione, mi sto avvolgendo nella mia maledizione, sto rifiutando la mia vita. Com'è fatta la tua vita concreta? Limitata? È vessata? La tua vita attuale è povera? È umile? È debole? È molto fragile? Non lo so com'è la tua vita. So solo che questa è l'unica vita che io ho. Questa è l'unica vita che io ho. E è il luogo dove Dio continua a benedirmi. Quando io mi blocco, quando io mi incarto, e mi incarto pensando invece a un'altra vita, a un altro, significa che io semplicemente sto rifiutando la mia. Ogni forma idolatrica è la proiezione del rifiuto di sé. Quando io non guardo più alla mia vita e non ringrazio per la mia vita, significa che io sto aspettando di essere quello che non sono. Voglio avere ciò che non ho, non guardo a ciò che ho. E così non produco niente, perché sto fermo, bloccato, incastrato nella mia psicologia della morte. Stare nell'onda della vita significa guardare ai sì reali, presenti nella mia vita che ho adesso, e stando dentro nella mia vita di adesso, cominciare a valorizzarli e cominciare da lì a costruire. Non dalle utopie per aria, dalla realtà concreta, cercando i sì concreti presenti adesso nella mia vita. Senti il libro del Siracide, al capitolo 4. La sapienza esalta i suoi figli e si prende cura di quanti la cercano. Chi ama la sapienza ama la vita. Chi la cerca di buon mattino sarà ricolma di gioia. E un poco più avanti: tieni conto del momento, cioè dell'ora, dell'adesso, di ciò che è presente. Tieni conto del momento e guardati dal male e non avere vergogna di te stesso. Che cosa vuol dire avere vergogna di se stessi? Significa che io non riesco più a vedere la mia vita come un bene. Non riesco più a cogliere la vita che ho. Ho vergogna, non voglio più vedermi. Non riesco più a centrare il bersaglio a quel punto, dentro nella mia vita. E guardate che centrare il bersaglio, ne avevamo parlato, centrare il bersaglio è quello che nella spiritualità cristiana noi diciamo è la nostra questione vocazionale. Solo che abbiamo cominciato a ridurre la questione vocazionale a una questione giovanile. La questione vocazionale lo è solo dei giovani. Pensando che una volta che ho deciso, che ho avuto qualche idea un pochino più chiaro, si è aperta l'autostrada e fino al prossimo casello non devo pensarci più. Non è così. Perché centrare il bersaglio è la vocazione che dura per tutta una vita. È il tema che tu troverai a ogni strada, a ogni bivio dentro nella tua vita. È la questione che sta al centro di ogni tua scelta. È un discernimento che non finisce con la gioventù. Capire a che cosa Dio mi chiama. Guardare i sì dalla vita significa capire che Dio ti sta chiamando adesso, Capire a che cosa Dio mi chiama adesso. Capite? Significa capire la vocazione dentro nella mia vecchiaia, capire la vocazione della mia maturità, capire la vocazione del mio lavoro, centrare il bersaglio nella vocazione delle mie amicizie, delle mie relazioni, della mia famiglia. Si tratta di non stare in una progettualità sterile, ma dentro nella realtà, entrando dentro nella mia vita così come è, perché la vita che io ho nelle mie mani, povera, vessata, limitata, è vita benedetta, dice il quinto giorno. È vita benedetta, solo che non la guardi più, non la consideri più, la dai per scontata. E il quinto giorno invece dice: l'obbedienza alla straordinaria benedizione di Dio. Assecondare la benedizione di Dio dentro nella vita. Il problema è come fare, come fare. E vengo allora all'ultimo punto, perché il quinto giorno ci dice anche come fare. E te lo dice attraverso un'espressione che abbiamo già incontrato, ma che, siccome sa che siamo un po' tardi d'orecchio, un po' duri d'orecchio, te la ripete due volte. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Cioè il quinto giorno ti dice che quando Dio benedice, Dio non dà la benedizione a caso, non ha detto: adesso apro l'impianto di irrigazione del giardino e l'acqua dove va, va, bagniamo un po' tutto, va bene così. No, no, no. Dio dà la benedizione, e quella benedizione è secondo la loro specie. Che cosa significa per chi deve ricostruire la sua vita? Quell'insistenza secondo la loro specie. Cos'è la specie? Sono andato a cercare e informarmi, e naturalmente la prima cosa, cosa fai? Apri il computer. E andando su Wikipedia trovo questa definizione. Quando l'ho vista ho detto: oddio, com'è astrusa. La prossimità filogenetica tra membri componenti del gruppo chiamato con questo termine. Prossimità filogenetica. Se allora vai sulla Treccani, cerca di spiegartelo, e ti dice: gli organismi di una stessa specie che condividono un patrimonio genetico rispetto ad altre specie. E siccome Treccani sa che io capisco davvero poco, allora specifica di più, eh? Un complesso di organismi interfecondi in grado di dare origine a prole feconda. Grazie a Dio la Bibbia non cerca queste definizioni così precise, così tecniche. Perché? Perché quando il testo ebraico parla secondo la loro specie, pensate, usa una parola piccolissima. Dice semplicemente secondo min. Cosa vuol dire min? Min vuol dire tipo. In che senso? Sai, è come se ti dicesse fondamentalmente: i pesci sono un tipo, una sorta di animali, gli uccelli sono un'altra sorta di animali. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i pesci, gli uccelli, hanno il loro tipo di vita. Per cui Dio dice: i pesci guizzino nell'acqua, e agli uccelli dice: gli uccelli volino, volano nel cielo. Perché ognuno ha il proprio tipo di vita. Tipo di vita. Che cosa significa? Che la benedizione di Dio non arriva giù così, a pioggia, casualmente, ma segue il sentiero della nostra specificità. secondo la nostra specie. È benedizione che entra nel mio tipo di vita. E sai, può darsi che io abbia tanto sbagliato, sia un disastro, che non abbia capito tante cose, che nella mia vita siano tante cose che mancano. Ma la benedizione di Dio entra e passa attraverso il mio tipo di vita. E se la benedizione di Dio passa attraverso il mio tipo di vita, ha ragione Siracide nel dire: non avere vergogna di te. Non avere vergogna di se stessi. Sai, nel problema vocazionale, decentrare il bersaglio, ho imparato una cosa, che ci sono persone che in verità della vocazione amano di più l'idea della loro vocazione rispetto alla loro vita. Che cosa intendo? Amano il modello, il modello. Sono persone, sono giovani che stanno per sposarsi, diventiamo marito e moglie, il nostro matrimonio, e cominciano a sognare, e sognano, e tutto è meraviglioso, no? All'inizio, dopo c'è la luna di miele, mangiano il miele, resta solo la luna, ma all'inizio si sogna. Come essere un marito, come vuoi che sia tuo marito, qual è il tuo pensiero, sarà il tuo marito. Il modello, amano il modello, perché è giusto, sogno qualcosa di bello e vorrei qualcosa di grandemente bello. E così intanto cominciano a fissare il modello. Sarò un buon padre? Come si fa a essere una brave madre? C'è una pagella? Però penso, una brava madre, e dai, ho un ideale, c'è un modello. Divento prete? Allora, come diventi prete? Vai in seminario, ti propinano subito un documento, dove ti dirà quel documento come sarà il prete e cosa fa un documento. Un documento esprime un modello. Dice come la Chiesa sta pensando a un prete, con tutte le caratteristiche. E una volta, parlando dei vescovi, l'ho detto: andatevi a vedere anche il vostro modello, però qualche volta, no? E tu cosa succede però a volte? Qual è il rischio in queste? Che uno comincia a proiettarsi in quel modello, fissa quel modello, più fissa il modello, ama il modello. Guarda il modello e rischia una cosa, che più guarda il modello e più comincia a guardare meno il suo punto di partenza. Più si proietta nel modello e più rischia di non vedere o di non voler vedere più la sua vita come è, la sua realtà concreta. E quando questo va avanti, allora succede che in un caso due possibilità. In uno, che si entra in una vita totalmente in conflitto. Perché? Perché segnata dalla tristezza. Il conflitto tra l'ideale a cui che amo e il disprezzo continuo di me. Questo tipo di conflittualità crea un prete, un padre, un marito, una moglie triste. Oppure sapete come viene risolto il conflitto? Viene risolto nella finzione. Mi rivesto di una patina secondo il modello. E poi nella mia vita concreta, nella mia vita reale. Ma vedi, che sia una finzione o che sia la tristezza, in entrambi i casi alla base c'è la vergogna di me. Il non guardare più e il non partire da ciò che sono realmente per costruire. Alla base ci sta la vergogna, perché alla base c'è il fatto che io continuo a guardare ciò che non sono. Sto continuando cercando ciò che non c'è, e siccome non c'è, non lo trovo. Ed è terribile, perché si rischia di andare avanti e di vivere e di diventare semplicemente un non sono. Noi abbiamo parlato degli atteggiamenti costruttivi e distruttivi. Il disobbedire alla vita è un atteggiamento distruttivo. Ma adesso stiamo parlando di non disobbedire alla specie di vita che ho ricevuto. E quando dico alla specie di vita che ho ricevuto, perché intendo, sai, nessuno vive una vita umana in generale, in astratto. La benedizione passa attraverso la mia vita umana, la mia vita particolare. La mia vita fatta con la sua storia, con le vicende, cose risolte e non risolte che mi porto dentro, con le mie caratteristiche fisiche, con le idee che mi sono fatto, buone, cattive. Non so che cosa cercherai e cosa sceglierai nella tua vita. So di certo però una cosa, che qualunque decisione tu prenderai, che tu lo voglia o no, che sia una decisione costruttiva o una decisione nuovamente distruttiva, sempre, sempre davanti a te c'è una dotazione di partenza che non dipende da te e che sta davanti a te in modo irremovibile. Se tu ne prendi atto e l'accogli, allora forse puoi costruire. Se continui a non guardarla in faccia, a rifiutarla o a rifuggirla e fai finta di non vederla, allora certamente ti illudi. Verrebbe da dire, ma allora come? Dove sta allora la mia libertà, la mia creatività? Io che vorrei, io... Già, nel ricostruire dove sta la mia creatività? Adesso dico una cosa che farà sobbalzare molti di voi, non fisicamente sul banco, ma dentro di voi. Perché dico una frase che so che sono quasi tutti contrari e la pensano il contrario. Qual è la porta principale della creatività? La porta principale della creatività è l'obbedienza alle cose per come sono. La porta principale per arrivare alla creatività è l'obbedienza alle cose per come sono. E naturalmente adesso cerco di spiegarvelo. Tanto è l'ultima sera, quindi... Vi ho citato una trasmissione, adesso ne cito un'altra, perché chi di voi non conosce la trasmissione Amici sulle mani, quelle di Maria De Filippi? Una, due, gli altri mentono, stia tranquilla. Amici. È una trasmissione dove ci sono dei giovani che si pensa abbiano del talento, danzano, cantano. E succede, a volte questi presentano, fanno una canzone e ci sono i maestri. E spesso, o a volte meglio, succede che fanno questa critica. Guarda, tu hai cantato e si vede che hai tecnica. ma ti manca l'anima, manca l'interpretazione. Cos'è l'interpretazione? L'interpretazione non è stravolgere una canzone, perché se stravolgi la canzone significa semplicemente che tu quella canzone non l'hai capita, l'hai distrutta, hai cantato qualcosa d'altro. Tu la interpreti, non stravolgi lo spartito. E invece l'interpretazione, lì dove tu costruisci su del materiale, cioè la canzone, l'interpretazione è lo spazio che fa emergere la mia identità dentro l'obbedienza alla canzone. Canto quella canzone, ma cantando quella canzone, nel mio cantare apro lo spazio dove emerge la mia identità. Ma dove ci sta portando Don Maurizio? Ci arrivo. Ho bisogno di leggervi un testo di un autore, di uno scrittore, Chesterton, il quale a un certo momento parla della creatività. Cosa vuol dire costruire con creatività? Che non è stravolgere, non è entrare nell'utopia. E dice così: l'anarchismo ci ordina di essere artisti audacemente creativi e non si cura di alcuna legge o E aggiunge, si possono liberare le cose dalle leggi estranee o accidentali, ma non dalle leggi della natura, della loro natura. Volendo, si può liberare una tigre dalle questo è certamente il caso di ogni creazione artistica. L'artista ama le sue limitazioni, determinano le cose che sta facendo. Il pittore è felice che la tela sia piatta. Un artista, per essere un artista, un vero artista, deve essere primo un artigiano. Cioè, deve conoscere molto bene la materia che va a trattare. Non tutti gli artigiani sono artisti, ma certamente tutti i grandi artisti sono artigiani, perché l'essere artigiano implica amare la materia su cui si sta lavorando, amare la materia su cui si sta lavorando, avere rispetto per la materia che si sta lavorando. Se sto lavorando la creta, non posso lavorarla come fosse marmo. E se è marmo, non posso pensare che sia il pongo dei bambini dell'asilo. Amare la materia su cui si lavora, lo ha imparato, ce lo insegna perfino Gesù Cristo. Perché per salvarci Gesù ha amato la nostra materia e si è fatto carne. E ancora Luca, che quando parla della presentazione di Gesù al Tempio, è all'inizio, no, dei Vangeli, siamo al capitolo 2, Gesù presentato al Tempio, quel bambino, quel piccolo, quel nulla di bambino portato al Tempio, lui che è il figlio di Dio, l'atteso da sempre, e comincia a sottolineare un'espressione. Quando furono compiuto gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire un sacrificio una coppia di tortore e 2 giovani colombe, come prescrive la legge del Signore. E poi vai avanti, il testo conclude: quando ebbero compiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea. Cristo viene, non forza le cose, buttando all'aria le cose, cambia le cose da dentro, entra dentro, assume le cose per come sono, secondo la legge del Signore, secondo la legge del Signore, come prescrive la legge del Signore. Ricordate Matteo: non crediate che sia venuto ad abolire la legge e i profeti, non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. Cristo la storia la cambia, ma partendo da dentro. Amando la materia, la nostra materia, la nostra natura. E allora l'esercizio principale di questo giorno. Hai incominciato a guardare i sì della vita? Fai un bello sforzo, prendi il cannocchiale e guarda, prova a elencarti tutti i sì della vita che ricordi. Dall'inizio fino a oggi. So che al vostro block notes di esercizi è già arrivato a essere grosso così, ma va bene, avete tempo, avrete anni di tempo. E scriverti tutti i doni che la vita ti ha messo davanti, tutti i doni, quelli di tutta la natura, quelli fisici, quelli concreti, quelli spirituali, tutte le grazie che ti sono state date. Scrivetele. Fatti una mappatura del bene, tutti i beni che Dio mi ha dato. E quando cominci a scrivertele, poi cominci a chiederti: quali sono le mie più grandi benedizioni tra questi doni? E sai, no? Perché il testo ti ha detto qual è il parametro per capire quali sono le più grandi benedizioni. Essere benedetti vuol dire essere fecondi. Ci ha detto il quinto giorno. Cioè, le grandi benedizioni di Dio nella mia vita sono state quelle cose buone che mi hanno reso fecondo, che mi hanno portato a vivere, che mi hanno portato a tornare a vivere, che mi hanno aiutato a far vivere. Quelle sono le grandi benedizioni. Scrivertele, sottolineatele, prendi possesso di queste grazie, che sono gli atti costruttivi con cui Dio ti ha benedetto e ti continua a benedire. E quando ne hai trovate un po', poi tornaci su e cerca in queste benedizioni qual è la costante. Qual è la costante che continua a tornare dentro nella mia vita, in queste grazie su grazie, in queste cose ben fatte, in queste cose che aiutano a crescere? Cerca il massimo comune divisore, perché se riesci a capire qual è la costante, hai capito secondo la tua specie. Secondo la tua specie, perché la benedizione di Dio non arriva a caso. Segue sempre la legge della continuità. c'è un modo che Dio ha per salvarmi, e è un modo che ha la sua coerenza. Dio in genere mi prende per una linea di grazia, per una chiave di salvezza dentro la mia vita. Ricordate il salmo che continua a ripetere: eterna è la tua misericordia, eterna è la tua misericordia. Nella mappatura della storia trova la linea che continua. Quella linea che continua significa focalizzare, capire in profondità le cose, quello che ha fatto quel lebbroso che torna a ringraziare. Significa focalizzare come Dio salva proprio me. Perché lo Spirito del Signore ha il suo modo per entrare nella vita di ciascuno e nel cuore di ognuno di noi. Ci sono luoghi abituali dove per me è più facile trovare Dio e trovarmi con Lui. So che ci sono cose dentro la mia vita che se le faccio mi fanno bene, perché mi hanno fatto star bene e continuano a farmi star bene. È importantissimo, per esempio, che questo poter, se lo fa una coppia, perché aiuta a tener bello il proprio matrimonio. Riuscire ad aver chiaro davanti agli occhi il decalogo della nostra gioia di coppia, l'elenco delle cose che fanno bene a noi come coppia, gli atti costruttivi vissuti nel passato, quegli atti che non dobbiamo mai dimenticare, quegli atti che sono da ripetere, quegli atti da cui imparare, perché il bene fa bene. E più si cammina nei solchi di bene, più si sta bene. Perché la vita è benedetta secondo la nostra specie, secondo la tua specie, secondo il tuo taglio. Per questo ho bisogno di osservare la continuità, la ripetitività della grazia di Dio dentro nella mia vita, e allora mi faccio l'elenco di queste grazie, cerco di cogliere la continuità delle mie grazie con calma, lascio che mi appaia senza fretta, perché se riesco a cogliere questo davvero mi farà bene. Sai, prova a pensarci, quando noi diciamo il Padre nostro, cosa diciamo? Dacci oggi. Noi non diciamo dacci oggi il pane quotidiano, ma il nostro. È un nostro ecclesiale, Nostro, ma è un possessivo. Secondo la mia specie, non chiedo un pane qualsiasi, chiedo il nostro, perché mangiare il proprio pane è la via della vita benedetta. Il bene non capita per caso e Dio non dà la grazia in vano. Se sto nel mio, allora posso costruire, volo. Se esco dal mio, mi incarto, inciampo. Uscendo dal mio, inciampo, perché sono solo. Se sto nel mio, sto con Dio, perché sto nella benedizione con cui Lui mi sta benedicendo. Noi non facciamo il sesto giorno, ma basta per ora che quel sesto giorno ricordare che quando Dio crea l'uomo, la prima parola che pronuncia è stranamente un plurale. Facciamo l'uomo a nostra immagine. E quel plurale nella tradizione biblica ha sempre ricevuto tantissime possibilità di risposte. Gli antichi dicevano: Dio sta parlando a tutta la creazione, agli angeli, dicendo: venite tutti insieme. Altri dicevano: no, guarda, Dio è la Trinità, Per cui Dio al plurale sta parlando, i padri della Chiesa vi coglievano il segno nell'Antico Testamento della Trinità. C'è anche un'altra possibilità, sai, è un po' più moderna, ma va bene comunque. Che Dio stia parlando all'uomo che non c'è ancora. Perché Dio può dire ai pesci, guizzate. Dio può dire agli uccelli, vola. Dio può dire, sia la luce, e la luce fu. Ma Dio non può dire, ci sia Carlo, se Carlo non accetta di lavorare insieme con lui. Dio non può dire, ci sia Anna, se Anna non decide di camminare insieme con lui nella sua benedizione. Facciamo insieme, corrisponde alla benedizione di Dio secondo la tua specie, facciamo insieme. Così al termine di questo percorso noi siamo rimandati al nostro primo incontro. Ti ricordi che vi ho detto che avremmo fatto un percorso basato sulla parola di Dio? Una parola di Dio che ci arriva con il dono e la forza dello Spirito con cui Dio ci parla. E io avrei dato voce alla parola, inserendo dentro anche l'insegnamento di cristiani prima di noi che su quella parola hanno meditato, hanno pensato, tutta la spiritualità cristiana. Perché quella parola, vi avevo detto, cerca un coniuge, va coniugata nella propria vita. Cosa vuol dire non cerca un coniuge? È una visione nuziale, vuole venire in te, lavorare con te. Facciamo l'uomo, facciamolo insieme, io e te. Questo sta dicendo quella parola. E così capite, il percorso ricomincio da capo è un percorso che può aiutare a ricostruire, ma ricostruisce nella linea della nuzialità, dove quello che sei tu si unisce alla potenza dello Spirito attraverso la grazia della parola di Dio. Facciamo. Grazie a tutti voi. E come conclusione chiedo, ne approfitto per intanto ringraziare Padre Eugenio e la comunità dei frati che ci hanno ospitato per tutto il tempo del percorso, accogliendoci nella chiesa, grazie. Chiedo anche a Padre Eugenio, vieni, che almeno concludiamo questa sera con una preghiera alla padrona di casa, e poi ci dai anche la benedizione serale. Chi poi deve ritirare ancora il foglio lo può ritirare, vi spedirò la scheda di questa sera.
Ci alziamo, diciamo la preghiera della Madonna che di solito si dice qui al santuario. Vergine Maria, che fin dai tempi remoti in questo luogo di solitudine e di pace vi siete mostrata fonte inesauribile di grazie verso i vostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti, scongiurando pestilenze e uragani e dando la salute agli infermi con l'acqua che scaturisce ai piedi di questa vostra effigie. Mostratevi ancora verso di noi pietosa, col liberarci dagli affanni spirituali e corporali da cui siamo angustiati e col concederci la grazia di cui abbiamo tanto bisogno. Maria, fonte di grazia, pregate per noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Per l'intercessione della Beata Vergine della Fontana, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
E grazie a Don Maurizio per tutto quello che ha fatto. Mettete ancora le mani perché se non merita. Prendete i fogli.